Direi di sì, se tutto fatto bene. Sì, buonasera, benvenuti. Comincerei con la preseduta del nostro Consiglio Comunale del 29 giugno 2026. Ci troviamo in preseduta per trattare 8 punti, 8 interrogazioni consigliari. Comincio con il punto 1 della preseduta, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto Ditafa Pro Modena Spa, scarico in fiume Panaro e riciclo dell'acqua di falda. Prego, lascio la parola al capogruppo per l'illustrazione dell'interrogazione.
Sì, è stata presentata il 22 aprile, non so poi se che cosa è successo da allora, insomma, se c'erano altre domande da fare. Allora, premesso che le acque reflue dell'impianto di depurazione aziendale continuano a essere scaricate nel fiume Panaro e già immaginiamo come saranno le immagini a piedi dello scarico per l'estate venire, l'estate è già venuta direi. Nella seduta di consiglio del 26 novembre 2025, sì, non si sa mai che dal 22 aprile hanno chiuso lo scarico. Allora, nella seduta di consiglio del 26 novembre 2025, il sindaco, in risposta alla nostra interrogazione, ha riferito che era, secondo quanto riportato nella seduta del tavolo tecnico del 13 ottobre 2025, si sarebbe attivata per avviare il percorso di raddoppio dell'impianto di depurazione del comune di Spilamberto. La capacità dell'impianto di depurazione era già stata aumentata per raccogliere le acque di scarico della Biorg, ditta Biorg, 250 metri cubi al giorno, situata in via Corticella a Spilamberto. Era e socio di maggioranza 70% della Biorg. Considerato che nella medesima seduta del tavolo tecnico del 26 novembre 2025 ERA avrebbe evidenziato la necessità di una sperimentazione per verificare la possibilità di recapitare nella pubblica fognatura le acque di scarico della FARPRO. Secondo la proposta di ERA, le acque di raffreddamento continuerebbero a essere scaricate in fiume senza riciclo, nonostante il consumo di acqua della FARPRO Spa, autorizzato dalla regione, sia più del doppio del consumo medio di tutte le 2800 famiglie sancesaresi. Adesso poi sono passati quasi 20 anni da quando la ditta chiese per la prima volta di potersi allacciare alla pubblica fognatura ed eliminare così definitivamente lo scarico in fiume. Siamo a formulare le seguenti domande. Quali azioni sono state intraprese dall'amministrazione insieme agli enti competenti per superare il problema dello scarico in fiume dopo il tavolo tecnico del 13 ottobre 2025? Risulta questa amministrazione che era abbia avviato il percorso di raddoppio dell'impianto di depurazione del comune di Spilamberto? Quali azioni sono state intraprese? Risulta questa amministrazione che era abbia avviato la sperimentazione per verificare la possibilità di recapitare nella pubblica fognatura le acque dello scarico della FARPRO? Quali azioni sono state intraprese? Insomma, che cosa ha fatto? È stata verificata la fattibilità tecnica dell'immissione delle acque di scarico nel Rio Secco? Quale parere ha rilasciato il Vurano? È intenzione di questa amministrazione accettare la proposta di ERA di lasciare che la ditta continui a scaricare in fiume l'acqua di raffreddamento, oppure si pensa di intervenire presso la regione affinché in autorizzazione, quando ci sarà la nuova autorizzazione, quindi, venga inserito l'obbligo del riciclo? Prego.
Grazie consigliere Piccinini. Procedo a rispondere all'interrogazione 4531 del 21 aprile 2026, d'oggetto di Farpro Modena Spa, scarico in fiume Panaro e riciclo delle acque di falda. In risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario, si forniscono i seguenti riscontri aggiornati agli esiti del tavolo del 10 giugno 2026. Risposta al quesito numero 1 sulle azioni intraprese dall'amministrazione e dagli enti competenti. Il percorso di confronto tra le amministrazioni e gli enti coinvolti è proseguito attraverso una serie di riunioni del tavolo tecnico coordinato dal Comune di Spilamberto, ai quali il Comune di San Cesario ha regolarmente partecipato. In data 13 gennaio 2026 è pervenuto il verbale della riunione del 19 novembre 2025, nel quale sono stati confermati gli impegni assunti nella seduta del 13 ottobre. Avvio del confronto tecnico tra ERA Spa, consorzio della bonifica Burana e l'azienda sulla fattibilità idraulica della proposta di recapito in pubblica fognatura, elaborazione di una proposta di accordo convenzione per la fase transitoria di sperimentazione e richiesta da parte dell'azienda del preventivo del servizio di depurazione a ERA Spa. In data 10 aprile sono pervenuti i verbali delle riunioni del 6 febbraio e del 17 marzo, dei quali si emergeva che i riscontri tecnici attesi da ERE e dal Consorzio non erano ancora stati forniti, con le amministrazioni comunali impegnate a sollecitarli a testimonianza della volontà delle stesse di pervenire a una soluzione riguardante lo scarico in fiume. Il quadro si è significativamente aggiornato con la seduta del tavolo tecnico del 10 giugno 2026, i cui esiti principali sono descritti nelle risposte ai quesiti successivi. Si segnala infine che in data 16 aprile 2026, ARPAE SAC Modena ha comunicato gli esiti della visita ispettiva programmata per l'anno 2025, effettuata il 29 ottobre 2025. I campionamenti ai punti di scarico P1 e P2 hanno confermato la sostanziale conformità dell'impianto a quanto stabilito dall'autorizzazione integrata ambientale, analogamente all'ispezione dell'anno precedente. Risposta al quesito numero 2. Come riporta nel verbale del tavolo tecnico del 13 aprile 2025, ERA SPA aveva dichiarato di essersi attivata per pianificare il potenziamento, il cosiddetto raddoppio, dell'impianto di depurazione comunale di Spilamberto. Alla luce degli esiti del tavolo tecnico del 10 giugno, questo percorso risulta ora superato, almeno nella fase attuale, da una soluzione tecnica più immediata. A seguito dei test e delle verifiche effettuate, ERA ha comunicato che il depuratore comunale di Spilamberto, nella configurazione attuale, è già in grado di sostenere il carico del refluo trattato proveniente dalla ditta Frapro, anche sotto il profilo della capacità idraulica. Il potenziamento dell'impianto rimane quindi una misura non necessaria allo stato attuale ai fini del recapito delle acque produttive, fermo restando che potrebbe essere valutato in prospettiva nell'ambito della pianificazione del servizio idrico integrato. Risposta al quesito 3. Il tavolo tecnico del 10 giugno 2026 ha segnato un passaggio decisivo nel percorso verso la sperimentazione. ERA SPA ha confermato che il depuratore comunale è tecnicamente in grado di ricevere il refluo pretrattato dall'impianto aziendale della Farpro. Ha inoltre evidenziato un elemento tecnico rilevante. Le acque trattate da Farpro rispettano il parametro azoto, un limite autorizzativo più restrittivo rispetto a quello ammesso in ingresso al depuratore comunale, circostanza che ne facilita la compatibilità con il trattamento pubblico. ERA ha precisato che il refluo non può essere conferito tal quale senza pretrattamento e che la conferma delle ipotesi tecniche potrà avvenire solo attraverso una fase sperimentale con prove di trattamento su refluo avente caratteristiche rientranti in un intervallo di valori definito e concordato. A tale scopo ha individuato in via Macchioni, all'altezza della rotonda con via Rio Secco, un pozzetto di collegamento diretto al depuratore comunale, utilizzabile per realizzare un allaccio provvisorio propedeutico alle prove. ARPAE SAC Modena ha precisato che la sperimentazione potrà essere avviata previa acquisizione di uno specifico nulla osta riguardante sia l'installazione di Farpro sia il depuratore comunale, che potrà prevedere step successivi per garantire la continuità del trattamento. In caso di allaccio definitivo sarà valutata anche la necessità di modifica dell'autorizzazione unica ambientale vigente sul depuratore. Farpro Modena SPA ha preso atto delle comunicazioni degli enti e si è impegnata a predisporre uno studio di fattibilità tecnica e economica dell'intervento, i cui esiti saranno presentati alla prossima seduta del tavolo. Risposta al quesito 4. La questione del recapito alternativo nel canale Diamante Rio Secco era stata affrontata nel dettaglio nel corso del tavolo tecnico del 25 febbraio 2025. Il Consorzio aveva subordinato qualsiasi valutazione definitiva all'acquisizione dei dati tecnici completi sul refluo e sulla valutazione di compatibilità da parte di ARPA. Nel tavolo tecnico del 10 giugno 2026 questa soluzione è stata mantenuta come alternativa di riserva. Il tavolo ha concordato che, qualora lo studio di fattibilità attualmente in corso evidenziasse criticità nell'intervento di allaccio alla pubblica fognatura, si potrà allora valutare il recapito nel tratto urbano del canale Diamante, così come già prospettato dal Consorzio della Bonifica Burana. Infine chiudo con la risposta 5. Il tavolo tecnico del 10 giugno 2026 ha confermato che lo studio di fattibilità attualmente in preparazione da parte di Farpro riguarderà tutte le acque produttive in uscita dall'impianto di depurazione aziendale, ad eccezione delle acque di raffreddamento, che continueranno ad essere scaricate nel fiume Panaro. L'amministrazione comunale prende atto che la soluzione in corso di definizione rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla situazione attuale, consentendo di eliminare lo scarico in fiume delle acque di processo. Tuttavia, ritiene che la questione del riciclo delle acque di raffreddamento non possa essere considerata definitivamente chiusa. Qualora infatti la sperimentazione per il recapito delle acque di processo in pubblica fognatura andasse bene, allora l'amministrazione comunale si farà parte attiva per approfondire il tema relativo a quelle di raffreddamento, valutando il reale consumo della ditta e verificando in sede di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale la possibilità di riduzione del prelievo autorizzato e l'introduzione di specifiche prescrizioni in materia di riciclo delle acque di raffreddamento in linea con i principi di uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica. Ho concluso, consigliere, mi dice se è soddisfatto o meno della risposta, grazie.
Metto una battuta, se mi fosse stato risposto nei 30 giorni come d'obbligo da regolamento e da testo unico rispondere alle interrogazioni non avrei mai imparato tante cose molto interessanti, perché mi pare che il tavolo in cui si è si sono prese, diciamo, le decisioni che non dico che danno certezze ma possono dare speranze è quello di giugno, quindi se mi avesse risposto nei 30 giorni non avrei mai scoperto tutte queste interessanti notizie che, se ho capito bene, sono improvvisamente, chissà cosa è successo, pare che ERA riconosca che lo scarico della Frapro ci potrebbe anche stare, giusto? Dentro al depuratore di Spilamberto, perché tanti anni che sentiamo dire che non ci sta, poi ci fu uno studio nel 2020, un parere tecnico di ERA. Va bene, non pensiamo al passato, vabbè. Hai ragione, ma non posso fare un piccolo commento, un tempo si facevano, va bene, allora vedrò di approfondire la risposta, ci sono delle notizie interessanti, diciamo che sono soddisfatta e a questo punto meno male che mi avete risposto in ritardo, aspettavo la risposta dall'assessore all'ambiente, ma con me non parla, non si sa cosa gli ho fatto, quanto lo disturbo, lui con me non mi rivolge la parola, pazienza, sto bene lo stesso, ma vedrò di farmene, cioè me la sono già fatta una ragione.
Grazie. Passiamo al punto all'ordine del giorno 2 della preseduta. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto richiesta di chiarimento in merito ai posti di segretario e vice segretario comunale nel comune di San Cesare sul Panaro. Lascio la parola al gruppo per l'illustrazione. Prego.
Premesso che nel corso della seduta consigliare del 30 aprile 2026 il sindaco Zuffi ci ha reso noto il fatto di come il vice segretario comunale, dottoressa Emanuela Galletti, sia ormai prossima al pensionamento, considerato che anche il posto di segretario comunale risulta vacante da alcuni mesi, sono quindi a richiedere cosa intende fare l'amministrazione nel merito e con che tempistica.
Rispondo all'interrogazione presentata con protocollo 5297 dell'11 maggio 2026. Con riferimento all'interrogazione presentata, avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito ai posti di segretario e vice segretario comunale nel comune di San Cesare sul Panaro, si forniscono le seguenti precisazioni. Non appena la dottoressa Margherita Clemente ha comunicato di aver accettato l'incarico presso il Comune di Mirandola, il Comune di San Cesario sul Panaro e il Comune di Castelfranco Emilia, con il quale è in essere da tempo una convenzione per la gestione associata del segretario comunale, hanno avviato congiuntamente le procedure finalizzate all'individuazione del nuovo titolare della sede di segreteria. Nelle more della conclusione della procedura selettiva è stata predisposta una copertura a scavalco da parte della stessa dottoressa Clemente fino al 30 maggio 2026, così da garantire la continuità amministrativa. Successivamente, a decorrere dal 1 giugno 2026, è stata individuata quale segretario comunale dei comuni di San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia la dottoressa Maria Consiglia Maglione, che aveva presentato domanda nell'ambito dell'avviso pubblico emanato dal comune di Castelfranco Emilia. Dal medesimo 1 giugno la dottoressa Maglione presta pertanto servizio presso i due comuni mediante incarico a scavalco e assumerà la titolarità della sede convenzionata con decorrenza 1 luglio 2026. Ne consegue che la posizione di segretario comunale risulta già individuata e la relativa continuità di servizio è stata pienamente garantita durante l'intera fase di avvicendamento. Per quanto riguarda invece la posizione di vice segretario comunale, si precisa che la dottoressa Emanuela Galletti è tuttora in servizio presso il nostro ente. Solo al momento del suo effettivo collocamento a riposo, l'amministrazione valuterà l'eventuale individuazione di un nuovo vice segretario. Ho concluso, consigliere, soddisfatto o meno.
Però a questo punto la domanda mi sembra lecita, nel senso che la Galletti avevate detto che non sarebbe più potuta venire a supplire l'assenza del segretario comunale, però non capisco come mai, quindi se lei è ancora operativa non poteva venire qua in consiglio, cioè quello non capisco. Magari chiedo solo questa piccola puntualizzazione, poi il fatto che ci sia un nuovo segretario, lo impareremo a conoscere, gli faremo il benvenuto, eccetera.
Non ci sono elementi ostativi alla presenza della dottoressa, naturalmente finché sarà in servizio presso il nostro ente, non è venuta in consiglio perché è venuto sempre il segretario o a scavalco o il titolare, quindi non ce n'è stato bisogno. Proseguiamo con il punto 3. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare lista civica Nuovo San Cesario ad oggetto comparto residenziale Albertini, a che punto è la grande colata? Consigliere Piccinini, per illustrare l'interrogazione, prego.
Premesso che alle porte del paese dovrebbe sorgere il comparto residenziale Albertini, il cui piano particolarizzato presentato in data 16 maggio 2014 prevede la grande colata, ovvero 28 lotti edificabili fino a 140 appartamenti in un fazzoletto di terra di fronte al circolo Arci. Il piano particolarizzato del comparto residenziale Albertini venne approvato con delibera di consiglio numero 76 dell'8/10/2015. Grazie ai voti favorevoli dei consiglieri della maggioranza, tutte contrarie le minoranze. Considerato che, così come segnalato a novembre 2015 dal nostro gruppo alla soprintendenza, il comparto residenziale Albertini ricade nella fascia di tutela paesaggistica del Torbido, i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto dovrebbero essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di 1,150 m per parte. Il comparto residenziale Albertini ad oggi resta inattuato. Siamo a formulare le seguenti domande. Qual è, i sensi della vigente normativa, il termine del corso il quale un piano particolarizzato di iniziativa privata si considera scaduto? Quali sono le conseguenze? A che punto è l'iter amministrativo del comparto Albertini? Sono stati rilasciati i permessi di costruire, quali e in quali date? Quali prescrizioni sono state dettate dalla soprintendenza relativamente alla fascia di tutela paesaggistica del Torbido? Cosa rimane realizzabile del comparto, in quali tempi, relativamente ad opere di urbanizzazione, lotti ed appartamenti nel rispetto dei vincoli di tutela.
Grazie. Procedo alla risposta all'interrogazione 5517 del 15 maggio 2026, avente a oggetto comparto residenziale Albertini, stato dell'iter amministrativo. Risposta dell'interrogazione, risponde all'interrogazione, si forniscono i seguenti riscontri. Quesito 1. Ai sensi della vigente normativa urbanistica, il piano particolareggiato di iniziativa privata, ovvero la convenzione urbanistica ad esso collegata, si considera scaduto decorsi 10 anni dalla sua stipula. Tuttavia, si precisa che per volere del Governo nazionale, la legge mille proroghe numero 26/2026 ha disposto una proroga di 4 anni per le conversioni urbanistiche in corso di validità. Per effetto di tale proroga, la convenzione relativa al comparto Albertini risulta quindi valida fino al 7 aprile 2030. Alla scadenza della convenzione, senza che l'intervento sia stato attuato, l'atto diviene nullo e tornano applicabili le norme dello strumento urbanistico vigente al momento della scadenza. Risposta al quesito numero 2. La convenzione urbanistica relativa al comparto residenziale Albertini è attualmente in vigore con scadenza 7 aprile 2030, come indicato al quesito precedente. Ad oggi non è stato rilasciato alcun permesso di costruire relativo al comparto. Risposta 3. La soprintendenza ha espresso parere favorevole sul comparto, subordinandolo tuttavia a specifiche condizioni. In particolare, la soprintendenza ha ritenuto non realizzabile la barriera acustica in elementi prefabbricati prevista sul fronte stradale della SP14, ormai ex SP14. Inoltre, ha ritenuto non condivisibile la realizzazione della rotatoria nella posizione progettuale indicata, in quanto tale intervento comporterebbe il tombamento del canal torbido, ritenendo questo intervento incompatibile con l'esigenza di tutela paesaggistica. Risposta 4. Con riferimento ai vincoli di tutela paesaggistica, si precisa che il canal torbido costituisce l'unico vincolo paesaggistico rilevante sull'area. L'intervento previsto per il comparto non interessa direttamente il canal torbido e la fascia di rispetto da esso generata non pregiudica, nella sua attuale configurazione, la realizzabilità delle opere di urbanizzazione e dei lotti previsti, fatte salve le modifiche imposte dalla soprintendenza e richiamate al quesito precedente, in particolare l'esclusione della barriera acustica prefabbricata e la necessità di individuare una soluzione alternativa per la viabilità che non comporti il tombamento del canale. La convenzione in essere fino al 7 aprile 2030 costituisce il quadro temporale entro il quale l'eventuale avanzamento dell'iter rimane possibile. Ho concluso, consigliere, soddisfatto della risposta o meno?
Quindi c'è stata una proroga di 4 anni per un provvedimento del governo, giusto? Sì. Però non riesco a capire il discorso che la fascia del torbido non compromette nulla del comparto, perché adesso non ho con me la cartina, ma cioè la planimetria, ma mi sembra che parte del comparto rientrasse nella fascia di rispetto del torbido. Mi sembra male, devo dire se sono... Vabbè, vado a tirare fuori le vecchie carte. Comunque, niente, sono soddisfatta della domanda, pur con tutta una serie di dubbi che, vabbè, ci penseremo. Ok.
Grazie, sì, abbiamo capito, non c'è. Passo il punto 4 della preceduta, che l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto realtà campo addestramento cani in via Bezza. Prego, consigliere Zanoli, per l'illustrazione. Consigliere Boni, prego, consigliere Boni.
Presso via Viazza è presente una realtà molto apprezzata dal territorio, un luogo immerso nel verde, ben curato e frequentato da numerose persone accomunate dalla passione per i cani. L'area dispone di 3 grandi campi di addestramento e rappresenta soprattutto nei fine settimana un importante punto di ritrovo per appassionati, famiglie e proprietari di cani che vi si recano per gare, attività sportive, momenti di socializzazione e confronto di esperienze. Si tratta di una struttura che non è rivolta esclusivamente al mondo venatorio, ma a tutti coloro che possiedono un cane e desiderano poterlo far sgambare, addestrare in sicurezza, all'interno di ampi spazi recintati, lontani dal traffico e dai pericoli. Tale realtà potrebbe rappresentare anche un elemento di valorizzazione e promozione del territorio comunale, con potenziali ricadute positive in termini di partecipazione, socialità e attrattività del paese. Si interrogano pertanto il sindaco e la giunta per sapere 1. Se l'amministrazione comunale sia a conoscenza di questa realtà presente in via Viazza. 2. Se l'amministrazione sia a conoscenza dell'importante afflusso di persone e delle attività che ruotano attorno a tale luogo. 3. Se vi siano stati contatti o collaborazioni tra il comune e i gestori responsabili della struttura. 4. Se il Comune partecipa o sostenga in qualche forma le attività svolte presso il centro, in caso affermativo con quali modalità. 5. Se l'amministrazione ritenga opportuno incentivare attraverso eventi, iniziative o collaborazioni la promozione di questa realtà, considerata la possibile utilità per il lustro del Paese e per l'attrazione dei visitatori. In caso di risposta positiva, in che modo?
Grazie consigliere. Procedo alla risposta ai quesiti che sono stati posti. Realtà campo addestramento cani in via Viazza, con riferimento all'interrogazione presentata dai consiglieri di Centrodestra per la Rinascita in data 22 maggio, si forniscono le seguenti risposte. 1. L'amministrazione comunale è a conoscenza della realtà del campo cani, del campo di addestramento cinofilo in via Viazza da diversi anni. Si rammenta in particolare che la struttura fu oggetto di un grave atto vandalico nei mesi immediatamente successivi all'insediamento della precedente amministrazione nel 2019, episodio che portò al centro l'attenzione della cronaca locale e la resa della realtà in questione nota all'intera comunità. 2. Nel corso degli anni l'amministrazione ha incontrato con periodicità il presidente del circolo cinofilo, acquisendo una conoscenza diretta delle attività svolte, dell'ampio numero di appassionati coinvolti e del rilievo che il centro ha assunto nel panorama cinofilo locale e non solo. Quesito 3. Come già indicato al punto precedente, nel corso degli anni si sono tenuti diversi incontri con il presidente e referente dell'associazione gestrice. Da tali rapporti sono scaturite forme di collaborazione principalmente di natura benefica e solidaristica promosse dall'associazione a favore della comunità di San Cesare sul Panaro. L'esempio più significativo è rappresentato dalla donazione di un defibrillatore destinato all'area del campo sportivo di Sant'Annia, nella zona della sala civica del centro civico, alla cui posa ha presenziato il sottoscritto sindaco insieme al presidente del circolo cinofilo. 4. Il Comune non ha sostenuto economicamente né partecipato direttamente alle attività sportive di addestramento svolte presso il centro. La collaborazione si è invece sviluppata attraverso il raccordo con le iniziative benefiche che l'Associazione ha scelto di promuovere nel tempo, condividendo con l'amministrazione gli indirizzi e le modalità con cui contribuire concretamente alla vita della comunità locale. 5. L'amministrazione considera questa realtà meritevole di attenzione e valorizzazione. Nel corso del mandato sono state avanzate ipotesi progettuali, legate in particolare alla tematica della cura e del benessere degli animali, ambito particolarmente sentito nella nostra comunità. Tali ipotesi non hanno ancora trovato concreta realizzazione, anche in ragione dell'intensa programmazione dell'attività del centro, che rende complessa l'integrazione di nuovi ambiti di intervento. L'amministrazione non esclude tuttavia che possano crearsi in futuro le condizioni per una collaborazione più strutturata nell'interesse della promozione del rapporto tra l'uomo e l'animale e dell'attrattività del territorio comunale. Ho concluso. Consigliere, mi dice se è soddisfatto o meno.
Sì, sono soddisfatta.
Ringrazio per la risposta. Procedo con il punto successivo, che è il punto all'ordine del giorno numero 5, sempre della nostra presseduta. Anche qui interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto prove su strada delle vetture Pagani e valutazione di un'area dedicata. Prego la parola ai consiglieri. Consigliere Boni, prego, per illustrazione.
Pagani Automobili rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio e contribuisce a rendere famoso il nostro paese e la provincia di Modena in tutto il mondo. Si tratta di una realtà produttiva di grande prestigio che merita di essere sostenuta e ulteriormente valorizzata anche per le importanti ricadute economico-occupazionali ed immagine che porta al territorio. Nonostante ciò, si segnala come le vetture Pagani effettuino frequentemente prove tecniche e test di messa a punto lungo le strade del paese, percorsi nei quali sono presenti limiti di velocità che, secondo diverse segnalazioni, verrebbero spesso superati. Si tratta di strade strette caratterizzate da avvallamenti e dalla presenza di abitazioni nelle immediate vicinanze, situazione che potrebbe rappresentare un potenziale pericolo sia per i residenti, sia per chi percorre tali strade a qualsiasi titolo, incluso pedoni e ciclisti. Alla luce di quanto esposto, si interrogano il sindaco e la giunta per sapere 1. Se l'amministrazione comunale sia a conoscenza di questa situazione relativa alle prove sulle strade del paese delle vetture Pagani, se i cittadini residenti abbiano evidenziato o segnalato problematiche connesse alla sicurezza e alla velocità lungo tali percorsi, quali iniziative l'amministrazione intenda adottare per salvaguardare la sicurezza dei cittadini tutelando al tempo stesso una realtà prestigiosa come quella di Pagani Automobili. Se sia stata valutata la possibilità di individuare sul territorio un'area protetta e sicura da destinare al circuito pista prove per i test tecnici delle vetture. Se tale area possa essere concepita anche come opportunità di sviluppo turistico e promozione territoriale, attirando appassionati e visitatori da tutto il mondo, interessati ad ammirare le vetture Pagani, eventualmente vivere esperienze dedicate analogamente a quanto avviene presso Maranello col mondo Ferrari. In caso positivo, se si ritenga possibile sviluppare tale progetto attraverso il coinvolgimento dei comuni vicini, dell'ente regionale per il turismo o mediante fondi investimenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del turismo.
Grazie. Procedo alla lettura della risposta. Interrogazione 5782-2026 del 22 maggio 2026, oggetto prove su strada delle vetture Pagani e valutazione di un'area dedicata. Risposta al quesito 1. L'amministrazione comunale è a conoscenza della situazione descritta nelle premesse dell'interrogazione. Nel corso degli anni sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni cittadini riguardanti la velocità di transito di autovetture di Pagani Automobili lungo le strade del paese. Tali segnalazioni sono state debitamente registrate e hanno contribuito a orientare le successive valutazioni dell'amministrazione in materia di sicurezza stradale. Risposta 2. Sì, cittadini e residenti, in particolar modo coloro che abitano nelle zone adiacenti al comparto della Graziosa, hanno segnalato problematiche connesse alla velocità e alla sicurezza lungo i tratti stradali interessati, con riferimento specifico a via Liberazione e via Modenese, nei tratti che collegano il centro abitato di San Cesario con la frazione della Graziosa. È tuttavia opportuno precisare che le criticità segnalate non riguardano esclusivamente le autovetture di Pagani Automobili, bensì il traffico veicolare in generale. Si tratta pertanto di una problematica diffusa che l'amministrazione ha inteso affrontare in modo organico. In questo quadro si inserisce la recente messa in sicurezza dell'incrocio tra via Liberazione e via Modenese, intervento già realizzato con l'obiettivo di regolare meglio l'immissione sulla strada e ridurre i rischi per tutti gli utenti. I primi riscontri sono incoraggianti, ma l'amministrazione non esclude ulteriori interventi qualora si ravvisi la necessità di migliorare ulteriormente la regolazione del traffico su queste arterie. Risposta 3. La salvaguardia della sicurezza stradale è un dovere dell'amministrazione nei confronti di tutta la comunità senza distinzioni. Le autovetture Pagani Automobili, al pari di qualsiasi altro veicolo, sono tenute al rispetto integrale del codice della strada quando circolano sul suolo pubblico. Non sono pertanto previste azioni specifiche rivolte alla singola azienda, né in senso restrittivo né in senso privilegiato. Ciò che l'amministrazione ha adottato e intende continuare ad adottare sono misure di carattere generale finalizzate alla messa in sicurezza delle infrastrutture viarie del territorio, nell'interesse di tutti i cittadini, dei residenti e di chiunque percorra le strade comunali. Risposta al quesito 4. La possibilità di individuare un'area protetta da destinare a circuito o pista prove non è mai stata presa in considerazione dall'amministrazione per una ragione precisa. Pagani Automobili non ha mai manifestato in alcuna sede la necessità o il desiderio di disporre di un'infrastruttura di questo tipo. Va inoltre sottolineato che un'iniziativa di questa natura dovrebbe necessariamente nascere da una proposta proattiva dell'azienda interessata. Non sarebbe corretto né sostenibile che fosse la collettività a farsi carico di un intervento pensato per rispondere alle esigenze specifiche di un singolo soggetto privato, per quanto prestigioso e rilevante per il territorio. Risposta a quesito 5. In linea teorica, un'area dedicata alle prove tecniche potrebbe effettivamente rappresentare un'opportunità di sviluppo turistico e di promozione territoriale, e l'amministrazione non esclude il valore potenziale. Tuttavia, valgono le considerazioni espresse al punto precedente. Finché l'azienda non manifesterà concretamente tale esigenza, circostanza che allo stato attuale e sulla base dei numerosi contatti intercorsi nel tempo non risulta essere mai stata prospettata, la realizzazione di un'infrastruttura del genere non è nella programmazione di alcun soggetto a partire dalla stessa Pagani Automobili. Occorre inoltre ricordare che opportunità di attrazione turistica e promozione del territorio esistono già, grazie alla presenza del museo e dell'azienda Pagani e all'immagine internazionale del marchio. La valorizzazione di questo patrimonio è peraltro uno degli assi centrali della strategia di marketing territoriale candidata dall'amministrazione al bando ab urbani previsto dalla legge regionale 12 del 2023 della Regione Emilia-Romagna, con specifico riferimento all'hub urbano di San Cesario e all'hub di prossimità di Sant'Anna. Risposta al quesito 6. Qualora Pagani Automobili dovesse manifestare in futuro l'interesse per un progetto di questo tipo, l'amministrazione comunale di San Cesare sul Panaro, come ha sempre dimostrato nei rapporti con l'azienda, si renderà pienamente disponibile a valutarlo con serietà e a lavorare per trasformarlo in un'opportunità concreta per il territorio. In tale eventualità, il percorso da seguire prevederebbe il coinvolgimento dei comuni limitrofi, degli enti regionali competenti in materia di turismo e sviluppo economico, nonché di tutti i soggetti a vario titolo interessati, a partire dalla stessa necessaria valutazione di impatto ambientale. Ad oggi, tuttavia, si ribadisce che nessuna proposta in tal senso è mai stata avanzata e che eventuali sviluppi futuri dipenderanno in primo luogo dall'iniziativa dell'azienda. Ho concluso.
Sì, mi viene da dire che la proposta non è mai stata avanzata perché usano le strade cittadine. Comunque, sindaco, non si può paragonare la velocità di una macchina Pagani che fa i 180 con una macchina normale. Per il resto, grazie della risposta.
Infatti io paragono una macchina che fa i 180 a una macchina che fa i 180, perché è sulla base del superamento dei limiti di velocità che noi interveniamo, non sulla base del marchio che porta sul cofano. Procediamo con il punto 6, interrogazione presentata dal gruppo consigliare lista civica Nuovo San Cesare, d'oggetto ex convento Figlia del Sacro Cuore Gesù. Consigliere Piccinini, prego.
Premesso che in pieno centro storico è presente l'ex convento da quasi 20 anni di proprietà di privati ed ancora oggi in una condizione di degrado che è già insopportabile, che non può che peggiorare con l'abbandono, sempre peggio. L'ex convento, così come lo stabile occupato dalla scuola materna parrocchiale, sono vincolati dal 2006 con un decreto del Ministero dei Beni Culturali in quanto beni di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004. Considerato che abbiamo a cuore l'ex convento, dove si veniva accolti dalle suore con le loro caramelle, si giocava nel giardino su quella giostra bellissima che chissà che fine ha fatto, va bene, ma non vorremmo vederlo in quella lenta agonia, ma men che meno vorremmo vederlo recuperato ad un uso indegno del suo passato, di quello che è stato per noi. La maggioranza di centrosinistra ha votato contro la nostra mozione dove si impegnava il sindaco e l'assessore competente ad attivarsi collaborando con la proprietà affinché l'ex convento venga quanto prima recuperato. Siamo a formulare le seguenti domande. Il sindaco e l'assessore competente e o dall'inizio della legislatura ad oggi hanno incontrato la proprietà? Quali decisioni sono state assunte? I motivi ostativi della soprintendenza all'accoglimento del progetto presentato nel 2007 sono tuttora vigenti? La proprietà ha presentato altre richieste o modifiche al progetto? Quali in quali date? Quali interventi sono ad oggi previsti nel progetto per il recupero dell'immobile? Cioè se è cambiato qualcosa rispetto al progetto del 2007? Da parte del Comune e degli enti competenti, quindi soprintendenza, vi sono vincoli, prescrizioni, motivi ostativi all'accoglimento di tali interventi nel caso ci fossero stati presentati? Quali?
Grazie consigliere, procedo alla risposta all'interrogazione 5835 del 25 maggio 2026 che ha oggetto ex convento Figlia del Sacro Cuore Gesù. Risposta al quesito 1. Nel corso degli ultimi 2 anni si sono tenuti diversi incontri tra il sindaco e la proprietà dell'immobile. Gli incontri hanno avuto ad oggetto la volontà della proprietà di aggiornare e rielaborare il progetto originario del 2005-2006 con l'obiettivo di superare le criticità che a suo tempo ne avevano impedito l'attuazione. Il sindaco ha manifestato la propria disponibilità a collaborare attivamente, per quanto di propria competenza, al fine di pervenire a un progetto che possa ottenere la validazione da parte di tutti gli enti preposti. Risposta 2. I motivi ostativi espressi a suo tempo dalla soprintendenza, relativi in modo particolare alla realizzazione di un rimessaggio autointerrato, non sono mai stati oggetto di modifica o revisione da parte dell'ente stesso. Poiché la natura del vincolo cui è sottoposto l'immobile non è mutata, tali prescrizioni sono da ritenersi a tutt'oggi pienamente valide e vincolanti. Risposta al quesito 3. Allo stato attuale la proprietà non ha ancora presentato formalmente alcuna richiesta di modifica al progetto. Come illustrato nella risposta al quesito numero 1, è in corso un lavoro di revisione progettuale affidato ai tecnici incaricati dalla proprietà, finalizzato a superare le criticità del precedente elaborato. È ragionevole ritenere che la presentazione formale verrà soltanto a seguito delle necessarie interlocuzioni preventive con gli enti competenti, così da garantire che il progetto risulti concretamente percorribile prima della sua deposizione ufficiale. Risposta al quesito numero 4. Allo stato attuale non sono stati definiti nel dettaglio gli interventi previsti per il recupero dell'immobile, in quanto il progetto è ancora in fase di revisione. Si conferma tuttavia la volontà generale della proprietà di investire su una destinazione d'uso di natura residenziale. Le modifiche progettuali riguarderanno in modo specifico la parte relativa al rimessaggio auto che costituiva il principale elemento di blocco da parte della soprintendenza. Risposta al quesito 5. Da parte del Comune non si ravvisano vincoli ostativi al recupero dell'immobile. Al contrario, l'amministrazione ha assunto un atteggiamento proattivo, dichiarando la propria disponibilità a supportare la proprietà nei limiti delle proprie competenze, nel percorso volto a sbloccare la situazione e avviare concretamente il recupero del bene, che rappresenterebbe un risultato importante per il territorio al quale l'amministrazione tiene. Per quanto riguarda gli altri enti competenti, non si segnalano elementi ostativi ulteriori rispetto al vincolo già citato dalla soprintendenza. Resta inteso che qualsiasi nuovo progetto, nella misura in cui si discosterà dal precedente, dovrà essere nuovamente sottoposto alle validazioni degli enti chiamati a pronunciarsi su interventi di questo tipo, ivi inclusa la soprintendenza stessa. Ho concluso, consigliere soddisfatto della risposta.
Volevo capire, quindi non c'è un progetto nuovo, siamo fermi formalmente, siamo fermi al progetto del 2007, giusto? E ancora non è sta, però la proprietà sta cercando di presentare un nuovo progetto per superare i vincoli della soprintendenza, ho capito bene?
Sì, più o meno così.
Ok, quindi è in fase di elaborazione un nuovo progetto?
Io ho riferito, come dire, di quelle che sono state le interlocuzioni che ho avuto, ma lo stato del progetto e anche gli indirizzi generali vanno chiesti ai tecnici e alla proprietà, naturalmente trattandosi di un progetto privato. E ho risposto nel testo dicendo che, se, dando una risposta diciamo istituzionale, a protocollo dell'ente non risulta oggi alcun tipo di nuovo progetto presentato. Per le interlocuzioni avute ho cercato di dare questo il senso della risposta, ritengo di poter dire che la proprietà si sta muovendo per cercare di trovare una soluzione che superi gli elementi ostativi di qualche anno fa. Ecco, siamo più o meno qui.
Ho capito, grazie, sono soddisfatto.
Bene, procediamo al settimo punto della presseduta, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto servizio rimozione neve dalle strade, inverno 2026-2027. Prego il consigliere Piccinini per l'illustrazione dell'interrogazione.
Dice la Lodo, sentiamo un po' di fresco parlare di neve, va bene. Allora, premesso che per il servizio in oggetto il responsabile del settore lavori pubblici ha fatto ricorso al mercato elettronico MEPA tramite la procedura della trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 50,1 lettera B del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023, mediante apposita richiesta di offerta nel bando serviziale merceologica, strade, verdi pubblico e gestione del territorio, classe merceologica, pulizia delle strade e servizi invernali. La trattativa diretta è consentita, in quanto l'affidamento del servizio è costituito da singoli affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, cioè la soglia di 140.000 euro. Per l'invernata 2026-27 sono state invitate e selezionate 7 ditte che eseguono il servizio da almeno 6 inverni. Due di queste non hanno sede nel nostro comune. Le ditte sono certamente affidabili, dotate di adeguata attrezzatura, ottima esperienza, ampia conoscenza del territorio, visto che da almeno 6 anni il responsabile del settore lavori pubblici non applica il principio di rotazione previsto dall'articolo 49,4 del codice dei contratti pubblici. L'articolo 49,4 del decreto legislativo, sempre del codice dei contratti pubblici, permette di derogare dal principio di rotazione, quindi è permesso, è possibile, ma nel caso in cui, con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, ma qui non ci sono dubbi, nonché della qualità della prestazione resa, e anche qui non ci sono dubbi, Il contraente uscente può essere invitato o essere individuato quale affidatario diretto quando non c'è un'effettiva assenza di alternative. Considerato che, come riferito dal responsabile dei lavori pubblici ad una specifica richiesta del nostro gruppo, nel mercato elettronico MEPA le alternative ci sono, ciò nonostante non è stato applicato il principio di rotazione previsto dal codice dei contratti pubblici, che vieta alle pubbliche amministrazioni di affidare un appalto sempre allo stesso fornitore per 2 volte consecutive se il nuovo appalto riguarda lo stesso tipo di servizi. Il responsabile del settore lavori pubblici ha così motivato la deroga al principio di rotazione. Gli operatori selezionati ed esperti nel settore sono sufficienti per numero, dotazione di mezzi ed attrezzature per garantire un idoneo espletamento del servizio. Scopo principale del principio di rotazione è quello di garantire la concorrenza ed evitare che si creino dei monopoli. Adesso qui non sono monopoli drammatici, ci mancherebbe altro. Siamo a formulare le seguenti domande, però insomma, si ritiene corretto e rispettoso della libera concorrenza l'operato del responsabile del settore lavori pubblici? Per quale ragione? Si condividono le motivazioni del responsabile del settore lavori pubblici relativamente alla deroga del principio di rotazione? Per quale ragione? Non si ritiene opportuno che per gli appalti tramite la procedura della trattativa diretta in presenza di alternative del mercato elettronico MEPA vengano invitate anche imprese che non hanno mai avuto l'opportunità di lavorare per il Comune? Perché? Per quale ragione? Non si ritiene opportuno che per gli appalti tramite la procedura della trattativa diretta in presenza di alternative nel mercato elettronico MEPA vengano selezionate in via prioritaria imprese con sede nel nostro Comune? Per quale ragione?
Grazie. Rispondo all'interrogazione avente ad oggetto servizio di rimozione neve dalle strade, inverno 26-27. In risposta ai quesiti 1, 2, 3 che tratto congiuntamente. Prima di entrare nel merito delle singole domande, è necessario richiamare il principio fondamentale sancito dall'articolo 107 del decreto legislativo 267 del 2000, il testo unico degli enti locali, che disciplina la separazione tra la sfera politico-amministrativa e quella tecnico-gestionale negli enti locali. La norma stabilisce che i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa la responsabilità delle procedure di appalto e concessione, è attribuita in via esclusiva ai responsabili che ne rispondono direttamente. Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno il compito di definire gli indirizzi strategici e di vigilare in senso lato sulla correttezza dell'azione amministrativa, ma non sono la sede competente a esprimere giudizi tecnico-giuridici vincolanti sulla conformità normativa di singole procedure poste in essere dagli uffici. Ciò vale in particolare per le questioni sollevate nei quesiti 1, 2 e 3 che attengono alla corretta applicazione del principio di libera concorrenza, alla legittimità della deroga al principio di rotazione ex articolo 49,4 del decreto legislativo 36/2023 e alla gestione della procedura di trattativa diretta su MEPA. Per l'esercizio del sindacato ispettivo su materie di natura tecnica, i consiglieri comunali dispongono di specifici strumenti e possono rivolgersi agli organi e agli enti istituzionalmente preposti a fornire valutazioni di merito sulle procedure amministrative adottate dalla struttura comunale, a partire ovviamente dal segretario comunale. Per quanto di competenza di questa amministrazione, sul piano dell'indirizzo strategico si può affermare con piena convinzione che il servizio di rimozione neve organizzato nel corso degli anni dal Comune di San Cesario sul Panaro, attraverso il lavoro dell'ufficio tecnico, ha risposto in modo adeguato, per non dire eccellente, alle esigenze del territorio. L'amministrazione esprime pertanto piena soddisfazione per l'operato degli uffici e dei tecnici, rimandando ogni verifica sulla regolarità amministrativa delle procedure agli organi dotati delle necessarie competenze a tal fine. Rispondo al quesito 4. Con riferimento all'opportunità di accordare una preferenza prioritaria alle imprese aventi sede nel territorio comunale, si precisa quanto segue. La territorialità non rappresenta per questa amministrazione il criterio prioritario di selezione. I criteri che guidano in via principale la scelta degli operatori sono due: la qualificazione professionale e la conseguente qualità del servizio offerto e l'economicità, nell'ottica di garantire alla comunità il migliore impiego delle risorse pubbliche in termini di efficienza, efficacia ed economicità della spesa. Laddove tali criteri siano soddisfatti da operatori locali, il ricorso a quest'ultimi è certamente una scelta apprezzabile, proprio alla luce dei risultati raggiunti. I dati, infatti, parlano chiaro. Dei 7 operatori a cui è stato affidato il servizio, 5 hanno sede nel nostro territorio. Questo dimostra che, nel rispetto delle procedure vigenti, gli uffici hanno già di fatto tenuto conto della dimensione locale, senza tuttavia sacrificare a essa i criteri di qualità ed economicità che devono restare centrali nell'interesse di tutta la comunità. Ho concluso, consigliere, soddisfatta o meno?
No, non sono soddisfatta. Ci si appella a un articolo, al testo unico, cioè il testo unico degli enti locali, per non rispondere, per non esprimere un'opinione. Io la mia opinione me la sono fatta, anche se non sono il segretario comunale e non ho problema a dirlo, e l'ho ribadito, l'ho anche detto, che il Comune deve dare l'opportunità non sempre a quelli, ma a più soggetti di poter lavorare per il Comune, insomma, visto che c'è l'affidamento diretto. Comunque, ha parlato di segretario comunale, faremo le stesse domande al segretario comunale.
Grazie. Chiudiamo la preseduta con l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto interrogazione circa l'installazione di sistemi di raffrescamento presso la scuola dell'infanzia Sighicelli. Consigliere Zanoli, prego per l'introduzione dell'atto.
Premesso che con l'arrivo della stagione estiva e l'innalzamento generalizzato delle temperature, la corretta climatizzazione e il comfort termico all'interno degli edifici scolastici e dei servizi all'infanzia rappresentano un requisito fondamentale per la tutela della salute dei minori e degli operatori, le scuole dell'infanzia, accogliendo bambini in tenera età dai 3 ai 6 anni, necessitano di particolare attenzione epidemiologica e ambientale, essendo i canali di termoregolazione dei più piccoli particolarmente sensibili alle ondate di calore. Considerato che da diverse segnalazioni pervenute da parte dei genitori dei piccoli alunni frequentanti la scuola materna Sighicelli emerge una situazione di grave disagio logistico e ambientale all'interno delle aule, nello specifico viene riferito che già nelle prime ore della mattina la temperatura interna sfiora i 30 gradi, livello che tende inevitabilmente a salire nelle ore pomeridiane, rendendo i locali scarsamente vivibili e inadeguati alle normali attività didattiche e di riposo. Tale microclima sta provocando evidenti malesseri tra i bambini, con frequenti episodi di spossatezza e disidratazione, e sta mettendo a dura prova la resistenza psicofisica del personale docente e ausiliario, costretto a operare in condizioni lavorative penalizzanti. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il sindaco e la giunta per sapere se l'amministrazione comunale sia già a conoscenza delle criticità termiche che stanno interessando la scuola dell'infanzia Sighicelli. Se sia intenzione di questa amministrazione procedere in tempi rapidi alla progettazione e all'installazione di un idoneo sistema di raffrescamento o climatizzazione all'interno dei locali della struttura sopra citata, quali misure tampone o interventi straordinari d'urgenza si intendono attivare nell'immediato per mitigare le temperature e garantire il benessere degli alunni e del personale per il resto del periodo di attività dei servizi educativi estivi scolastici.
Grazie, consigliere. Rispondo all'interrogazione protocollo 6832 del 23 giugno 2026, che ha oggetto installazione di sistemi di raffrescamento presso la scuola dell'infanzia Sighicelli. Prima di rispondere puntualmente ai quesiti posti, ritengo opportuno fornire al Consiglio un quadro aggiornato della situazione. Nella mattinata del 23 giugno 2026 ho effettuato personalmente un sopralluogo presso la scuola dell'infanzia Sighicelli insieme alla dirigente scolastica, dottoressa Maria Cristina Galantini, per verificare direttamente le condizioni degli ambienti, il benessere dei bambini e del personale scolastico e l'efficacia delle misure già adottate. Le temperature eccezionalmente elevate che stanno interessando il nostro territorio richiedono certamente attenzione e monitoraggio costanti, soprattutto nei luoghi frequentati dai più piccoli. Proprio per questo ho ritenuto doveroso che le valutazioni dell'amministrazione fossero fondate su una verifica diretta e su un confronto con la dirigenza scolastica, oltre che sulle segnalazioni pervenute. Dalle verifiche effettuate è emerso che il personale scolastico sta operando con grande professionalità e senso di responsabilità, adottando tutte le misure di prevenzione necessarie, corretta e costante idratazione dei bambini, modulazione delle attività in funzione delle condizioni climatiche e attento monitoraggio del loro stato di benessere. Allo stato attuale, dal confronto con la dirigente scolastica e con il personale, non risultano episodi di disidratazione né situazioni che abbiano richiesto interventi sanitari riconducibili alle elevate temperature. Ciò non significa sottovalutare il problema. Al contrario, il quadro richiede la massima attenzione e un costante monitoraggio, nella consapevolezza che le ondate di calore rappresentano ormai un fenomeno sempre più frequente. Ciò premesso, rispondo ai quesiti formulati. Quesito 1. L'amministrazione è pienamente a conoscenza della situazione e la sta seguendo con attenzione, come dimostra il sopralluogo effettuato nella mattina del 23 giugno insieme alla dirigente scolastica. Comprendo la preoccupazione espressa dai consiglieri e dalle famiglie. Proprio per questo ho ritenuto necessario verificare personalmente quanto segnalato affinché le decisioni dell'amministrazione fossero basate su elementi oggettivi e accertati. Le verifiche hanno confermato una situazione certamente impegnativa sotto il profilo climatico, ma gestita con professionalità dal personale scolastico e costantemente monitorata in collaborazione con la dirigenza. 2. L'installazione di un impianto di raffrescamento e climatizzazione rappresenta un intervento di carattere strutturale che richiede progettazione, disponibilità economiche e tempi di realizzazione non compatibili con la gestione di un'emergenza già in corso. Al tempo stesso è evidente che il progressivo aumento delle temperature e il ripetersi delle ondate di calore anche durante il periodo scolastico impongono una riflessione più ampia sull'adattamento degli edifici pubblici ai cambiamenti climatici. Non si tratta quindi di inseguire un'emergenza contingente, ma di programmare interventi capaci di rendere le nostre scuole sempre più sicure, confortevoli e adeguate alle condizioni climatiche che stanno cambiando. Questa amministrazione ha già intrapreso questo percorso negli ultimi anni. Sono stati infatti realizzati diversi interventi di miglioramento degli edifici scolastici, tra cui la climatizzazione degli spazi utilizzati dal personale scolastico durante il periodo estivo e soprattutto l'importante intervento realizzato presso il nido di infanzia La Coccinella con l'installazione di un impianto di climatizzazione nel salone e nei locali destinati al riposo dei bambini. È quindi naturale che, nell'ambito della programmazione degli investimenti futuri, venga valutato anche un intervento analogo presso la scuola dell'infanzia Sighicelli, secondo criteri di sostenibilità tecnica, economica e priorità complessiva del patrimonio scolastico comunale. 3. A seguito del sopralluogo e del confronto con la dirigente scolastica, sono state immediatamente condivise alcune ulteriori misure organizzative finalizzate a garantire il benessere dei bambini e del personale durante le giornate caratterizzate dalle temperature più elevate. La scuola può innanzitutto contare su importanti spazi verdi ombreggiati, il giardino della scuola d'infanzia, le aree esterne del polo scolastico e la vicinanza del parco di Villa Boschetti consentono di svolgere attività educativa all'aperto in condizioni spesso più favorevoli rispetto agli ambienti interni nelle ore centrali della giornata. È stata inoltre messa a disposizione della scuola la possibilità di utilizzare a rotazione e secondo le esigenze organizzative il nuovo refettorio realizzato con risorse del PNRR dotato di impianto di climatizzazione quale spazio aggiuntivo per attività educative e ricreative in un ambiente raffrescato. Queste misure si aggiungono a quelle che il personale scolastico sta già adottando quotidianamente con grande attenzione e responsabilità e consentono di affrontare nel miglior modo possibile questa fase caratterizzata da condizioni climatiche eccezionali. In conclusione, ritengo importante ribadire un principio. Il compito di un'amministrazione responsabile non è inseguire gli eventi, ma affrontarli con serietà, verificando direttamente i fatti, adottando nell'immediato tutte le misure concretamente possibili e programmando gli investimenti necessari per il futuro. È esattamente l'approccio che questa amministrazione sta seguendo, senza sottovalutare le criticità, ma anche senza alimentare inutili allarmismi, con la consapevolezza che i cambiamenti climatici richiedono una progressiva evoluzione anche delle nostre strutture scolastiche e più in generale delle nostre città. Continueremo pertanto a investire nel miglioramento degli edifici scolastici e degli spazi verdi affinché possano offrire condizioni sempre più adeguate, sicure e confortevoli per bambini, famiglie e operatori, mantenendo sempre al centro la tutela del benessere dei più piccoli. Ho concluso. Consigliere, prego.
Sì, non ho ben capito a cosa si sarebbe riferito l'allarmismo, comunque mi fa piacere che io quando protocollo un'interrogazione il signor sindaco va a fare un sopralluogo e sono un po', mi dispiace solo che l'amministrazione non si prenda, cioè dice che valuterà e non dice che farà certamente, diciamo, l'impianto di climatizzazione. Comunque, per il resto sono soddisfatto della risposta nel senso tecnico.
Grazie consigliere, preciso che credo sia un elemento di, come ho detto nella risposta, di serietà quando un amministratore va a verificare sul posto, credo sia anche una testimonianza che quando un sindaco verifica di persona una situazione, significa prendere sul serio le segnalazioni che vengono pervenute. Quindi non ci vedo niente di malizioso, ma credo anzi una cosa assolutamente utile. Questo era l'ultimo punto della presseduta. Attendiamo qualche minuto l'arrivo del segretario comunale e poi iniziamo la seduta del Consiglio Comunale, che è prevista come da convocazione per le 20:45, quindi qualche minuto di pausa, poi iniziamo il Consiglio Comunale. Grazie.